Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Mercoledì 19 aprile. Qual è il primo comandamento che Gesù ha dato? Quando iniziò a predicare. E vi aiuto che questo comandamento è centrale, fondamentale nella predicazione del Vangelo. Qual è stato il primo comandamento che Gesù ha dato quando ha iniziato a predicare? Ravvedetevi, giusto. Chi non ubbidisce di cuore a questo comandamento sarà condannato eternamente. Leggiamo per esempio di questo l'importanza di ubbidire al Vangelo, e quello è una parte fondamentale, centrale del Vangelo. In secondo Tessalonicesi 1, 7, 8, quando si parla del ritorno di Cristo, quando Gesù ritornerà al mondo in un fuoco fiammeggiante per giudicare, e parla di questo brano che vi leggo di due classi di persone che saranno giudicati, condannati per essere respinti per sempre dalla presenza di Dio. Notiamo le due classi. E Dio darà a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Allora, il solo fatto di parlare di qualcosa di così terribile, voglio pregare adesso che possiamo renderci conto di cosa stiamo trattando, perché non c'è nulla su tutta la terra simile, nessuna malattia, nessun tormento, nessun male, nessun problema è minimamente paragonabile ad essere puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Il ravvedimento è la via per non essere così. Voglio pregare. Padre, sei Dio, il Signore dei Signori. Ti lodiamo perché tu solo sei Dio, pieno di maestà, di gloria, di giustizia. E quanto terribile sarà la tua ira. E quando scatterà la tua ira, non ci sarà fine per tutta l'eternità su tutti coloro che saranno soggetti alla tua ira. O Signore, ci saranno alcuni che non saranno soggetti, perché Cristo Gesù si è messo di mezzo, ha riscattato, ha pagato lui subendo la tua ira per salvarsi un popolo che non dovrà subire quest'ira eterna. O Signore, che possiamo afferrare qualcosa di più della grandezza e della salvezza e della via che fa ottenere, ricevere questo dono ineffabile. Aprici i cuori, i menti stasera a comprendere il ravvedimento di più. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gesù punirà coloro che non ubbidiscono al Vangelo, e quindi coloro che non conoscono Dio. E visto che ubbidire al Vangelo è una frase che noi non usiamo spesso, noi usiamo la frase più, anziché dire ubbidire al Vangelo, noi diciamo che cosa di solito, che non è sbagliato. Noi diciamo credere al Vangelo. Però visto che il Vangelo inizia con la predicazione ravvedetevi e credete, sono imperativi tutti e due i verbi, è giustissimo dire ubbidire al Vangelo o disubbidire o non ubbidire al Vangelo. E quelli che non si ravvedono, quelli che non credono di cuore, avendo essendosi ravveduti, saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza di Dio. Allora, il comandamento centrale del Vangelo è il Vangelo di ravvedersi. Matteo 4, 17, appena dopo il battesimo di Gesù, dice: da quel tempo, appena dopo il battesimo, Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Cioè, questo è il messaggio che Gesù stesso ha iniziato a predicare. Gesù è venuto alla terra per chiamare chi a ravvedimento. Comandava il ravvedimento, ma per chi è il ravvedimento? In Luca 5,32 Gesù dice: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. In Matteo 12 Gesù spiega il motivo per cui le persone della sua generazione sarebbero condannati al giudizio finale. Notate quello che dice: i Ninaviti, quelli a cui aveva predicato Giona, compariranno nel giudizio con queste generazioni e la condanneranno, poiché essi, quelli di Ninive, si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. Le persone della generazione di Gesù saranno condannati. Allora, non è che i Ninaviti faranno giudici, ma visto che i Ninaviti si sono ravveduti con una predicazione molto scarsa, cioè cosa sapevano loro? Del giudizio? E di basta? E loro, in base a quello, si sono inginocchiati chiedendo a Dio di perdonarli. Non capivano tante cose. Invece quelli della generazione di Gesù hanno sentito una predicazione molto più ampia. Allora la domanda è: quanto abbiamo sentito noi di predicazioni? Più o meno di quelli alla generazione di Gesù? La generazione di Gesù, quando ha detto questo, era prima della croce. Avevano visto la morte e la risurrezione di Gesù?
No.
Non era ancora sceso lo Spirito Santo. Non avevano avuto ancora la rivelazione data agli apostoli dopo per riempire il resto del Nuovo Testamento. Eppure erano più colpevoli di quello di Nineve. Allora, quanto colpevoli è questa generazione che abbiamo disponibile la parola di Dio, anche se tanti non hanno l'impegno di leggerla? E allora saremo anche noi, questa generazione, condannati se non siamo ravveduti. Allora, il ravvedimento è fondamentale. Ma che cos'è il vero ravvedimento? Allora, la parola stessa, come vi ho detto altre volte, vuol dire inversione di marcia, sarebbe un modo semplice. Cioè, se stai andando in una certa direzione e ti rendi conto che la direzione è sbagliata, la prima cosa che devi fare in macchina, se hai guidato 6 ore nella direzione sbagliata, io ho guidato non 6 ore, ma qualche ora una volta in un viaggio, 2 ore, nella direzione sbagliata, cosa devi fare quando ti rendi conto? Prima cosa, devi fermare. Chi non ha guidato dice girare. No, prima devi fermare, perché se stai facendo 120 e cerchi di girare, non è consigliato. Ma chi guida, sai, la prima cosa è di frenare, trovare un posto per cambiare direzione. A quel punto, dove sei? Dove sei? Allo stesso punto, però sei indirizzato nella direzione contraria. Ravvedimento vuol dire questo. Il vero ravvedimento è un cambiamento radicale nel cuore, che cambia come uno vede Dio e vede anche gli altri. È molto più che solitamente essere triste per il peccato e comportarsi meglio. Tante persone che non hanno Cristo arrivano a migliorare il loro comportamento in qualche campo della vita, senza essere però veramente ravvedute. Vediamo che è un cambiamento radicale interno, e vediamo questo dalla parola greca usata per ravvedersi, è una parola metanoeo, che è fatto meta, è una preposizione, noeo è un sostantivo, noeo è un verbo, veramente riferisce alla mente, riferisce in senso profondo ai propositi, i pensieri, la predisposizione della mente, gli scopi che uno ha nella sua mente, cioè tutto il modo che uno vede la vita, pensa a tutto. E metta è una preposizione con tanti sensi, ma davanti a parole di questo tipo viene usata per movimento o cambiamento. Quindi il senso del ravvedimento è di avere un vero cambiamento drastico di come la mente vede e comprende le cose, è un cambiamento radicale nei propositi e gli scopi e le predisposizioni della mente. Allora, vediamo che è una cosa radicale anche dal fatto che in Luca 3:8, parlando del ravvedimento, viene legato a un cambiamento di comportamento. Giovanni Battista, che predicava ravvedimento, diceva in Luca 3:8: fate dunque, avendo detto di essere ravveduti, frutti degno del ravvedimento, e non cominciate a dire in voi stessi, noi abbiamo Abramo come padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere i figli di Abramo. Il vero ravvedimento produce chiari frutti. Giovanni poi spiega, dopo, cosa dobbiamo fare, hanno chiesto a lui. Alcuni esempi di questi frutti, vi leggo solo la prima parte, versetto 10, Luca 3, 10, 11, e la folla lo interrogava dicendo, allora cosa dobbiamo fare? E gli rispondeva loro, chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Cioè, il ravvedimento è un cambiamento interno che produce un nuovo comportamento. Il nuovo comportamento non è il ravvedimento. Il ravvedimento è il cambiamento radicale nel cuore e nella mente, che poi produce cambiamenti di comportamento e di atteggiamento. Perché uno non ravveduto può cambiare il comportamento per adeguarsi a un nuovo gruppo. Ci sono tantissime sette e religioni dove uno diventa parte, cambia comportamento drasticamente. Ho conosciuto varie persone così, che proprio avevano da una vita di dissolutezza ad una vita moralissima, però non erano ravveduti, perché non riguardava Dio, riguardava la religione o l'approvazione del gruppo. Gesù ci comanda di ravvederci, ci comanda perciò di avere questo cambiamento radicale di come pensiamo e come vediamo Dio e gli uomini. Allora, perché serve il ravvedimento? Gesù spiega che dobbiamo ravvederci perché di natura siamo peccatori. Perché pecchiamo? Perché pecchiamo? Pecchiamo perché siamo peccatori. Le parole di Gesù in Luca 5:32 spiega questo. Non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Gesù è venuto per chiamare dei peccatori. Siamo peccatori di natura. Allora, che cos'è il peccato? Al metro di Gesù. Essendo Gesù colui che giudicherà il mondo, dobbiamo capire cosa dice lui. Infatti, ricordate l'importanza, un parentesi qui, di non dire secondo me, perché non importa secondo te, di non dire quando stai spiegando il Vangelo, di non dire ma io credo che. Perché oggi cosa vuol dire io credo che? Cosa sarebbe la mentalità di chi ti ascolta che tu dici io credo che Gesù sia, con tutto il mio cuore, che Gesù sia la via, la verità, la vita. Io credo che l'unico modo di essere salvato è tramite Gesù Cristo. Io credo così. E loro dicono, bene per te. Ed io credo invece, giusto? Allora, se tu stessi parlando ad un turista che passa e capita che uno sta qui davanti a casa mia, è vicino alla strada, e arriva una macchina ferma e dice, scusa, sto cercando Adria, e sta andando questa direzione, è venuto da Pezzoli, e gira qui, o magari a quell'incrocio lì. Allora, diresti, tu che abiti qui proprio in zona, diresti, ma io credo che Adria sia di là. Diresti, io credo che Adria sia di là. Non si dice quello per una cosa di cui sei certo. Tu dici semplicemente, Adria sta di là. Giusto? Allora, non dire
Oggi soprattutto, io credo che la salvezza si ottiene solamente per fede in Gesù Cristo. Che bello, tu credi così, io credo un'altra cosa. Più corretto sarebbe di dire, la salvezza si ottiene solamente per mezzo della fede, il ravvedimento in Gesù Cristo. Il ravvedimento e fede in Gesù Cristo. Lasciamo stare io credo. Ci credo, ma il fatto che ci credo non cambia, non dà più valore a quello che è la verità, giusto? Cioè non dà valore. Ah, io credo che Adri stia di là. Ma che mi importa quello che credi tu? Io voglio sapere dov'è per sicuro. Allora, Adri sta di là. Ok? Gesù Cristo è l'unico salvatore. Comunque, Gesù ci spiega il peccato. Nella parabola del figlio prodigo, che conosciamo tutti, cosa dice il figlio quando si è ravveduto, tornato in sé? Cosa vuol dire tornato in sé? Si riferisce a il modo di pensare, giusto? Ha avuto un cambiamento di pensiero radicale. Prima, qual era il suo peccato? Di lì a poco, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Il versetto 30 si aggiunge che questo sperperare i suoi beni era con le prostitute. Allora, questo figlio aveva sperperato i soldi che aveva ricevuto dal padre. Notate quello che dichiara quando si ravvede davanti al padre, gli dice, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ho peccato contro chi? Il cielo, che sei Dio, e contro di te. Questo è Gesù che sta raccontando questa storia. Il peccato non era principalmente un peccato contro suo padre, era principalmente un peccato contro cielo, Dio. Ogni peccato è ribellione contro Dio, soprattutto. Certi peccati sono anche peccati contro il mio prossimo, ma ogni peccato è un peccato contro Dio. Nella società di oggi, qual è il metro nella società, secondo la società, che determina quanto è grave un peccato? Quanto male fa agli altri. Se fa nessun male agli altri, visibile, allora non è neanche considerato peccato. Ci sono pensieri che due adulti hanno il diritto di fare tutto quello che vogliono finché non facciano male agli altri. Io ho il diritto di fare quello che voglio finché non faccio male agli altri. Questo è il metro umano, non è il metro di Dio. Il metro di Dio è che il peccato è ribellione contro di Dio. Allora, vediamo questa verità anche nel modo che Gesù insegnò ai suoi discepoli, e tramite la Bibbia anche a noi, di pregare. Il Padre nostro, da Luca leggo, Padre nostro, Luca 11,4, durante la preghiera si dice, perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. Allora, attenzione, pensiamo a questo. Perdonaci i nostri debiti, come noi perdoniamo i nostri debitori. Gesù fa capire che i nostri peccati creano un debito nei confronti di Dio. Perché? Che debito? Che debito? Cos'è un debito? Se io sono in casa che appartiene a te, un appartamento, in affitto, e se non ti pago l'affitto per 6 mesi di seguito, ho un debito nei tuoi confronti, perché a te era dovuto, ti è dovuto da me una certa somma come affitto, giusto? Tu meriti quello che mi hai dato la casa. Non pagandoti accumulo questo debito. Allora, cosa è dovuto a Dio da noi? Cos'è dovuto a Dio da noi? Queste due cose, tutte e due. La prima è ubbidienza e l'altro è gloria, ok? È tutto legato, ma sono due aspetti. E cos'è il peccato? Sto ubbidendo a Dio quando pecco? sto dando lode e gloria a Dio come mio sovrano creatore, padrone, quando pecco? Ogni volta che pecchiamo stiamo accumulando un debito. E qual è il salario di questo peccato, di questo debito? La morte. Perché abbiamo disprezzato Dio con il nostro comportamento. Perché cos'è il peccato? Che non dire a Dio, tu non merita il mio tempo, il mio cuore, la mia obbedienza, la gloria da me. Tu non meriti quello. Questo è quello che è il peccato, quando noi scegliamo di arrabbiarci, o concupire, o odiare, o mentire, o essere orgogliosi, o essere pigri, o mille altre cose. Stiamo dicendo a Dio che Lui non merita da noi meglio. Questo è grave. Non è la cosa che facciamo, è il fatto di quello che stiamo dicendo a Dio con la cosa che facciamo. Cioè, noi pensiamo al peccato troppo spesso in termini di quello che fa agli altri. Ma se Dio mi dice, con i giudei, al tempo di Mosè, la legge di Dio per loro riguardava solo cose immense, o anche arrivava alle cose, noi potremmo dire sciocchezze, che non erano sciocchezze, ma piccole cose. Arrivava a piccole cose. Si poteva mettere insieme lino e cotone per fare un vestito, un tessuto di allora? Era permesso? Lino e cotone. Lana e cotone, si poteva mettere insieme? No, non, ok, no. Ma pensavo che qualcuno avrebbe ricordato. Non era permesso. Ma che differenza fa? Perché Dio ha detto. Tanti dei comandamenti di Dio non è che si capiva precisamente perché. Perché si poteva mangiare questo animale, ma non quello e quello? Ma forse per motivi di salute? Perché Dio ha detto. Allora, se a quel punto uno disobbediva a Dio, non era perché la cosa in sé si capiva che male faceva, era perché tu non meriti la mia ubbidienza. Tu non meriti di essere sopra di me. Questo è quello che diciamo quando noi pecchiamo. Questo è grave. E ci fa accumulare un debito immenso, e il salario di questo debito è la morte eterna, la separazione da Dio, essere respinti dalla sua presenza per sempre. Ed è impossibile per noi di pagare il debito ed uscire dopo. È un debito che dura per tutta l'eternità. E allora Gesù è venuto per riscattare, comprare quello che non potevano comprare, pagare per conto loro. Gesù dice in Marco 10:45: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. È venuto per pagare il debito del peccato, ma per poter ricevere questo dono, questo riscatto, bisogna ravvedersi. Non arriva a tutti, arriva solamente a chi si ravvede veramente. Allora, nel ravvedimento uno cambia il modo di pensare a Dio. Una persona veramente ravveduta vede Dio come veritiera, come maestoso, come degno di ogni nostra adorazione e ogni nostra ubbidienza. Una persona veramente ravveduta vede Gesù nello stesso modo che vede Dio Padre. Sappiamo questo da vari brani, Giovanni 5, 22, 23. Inoltre il Padre, Gesù parla, non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio affinché tutti onorino il Figlio come, nello stesso modo, onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Questo già esclude tantissime religioni chiamate cristiane, dove mettono Gesù in modo palese o indiretto un gradino o tanto più di un gradino sotto Dio Padre, perché non danno lo stesso onore. Bisogna dare un onore totale a Dio Padre e lo stesso onore totale a Gesù che è Dio. Gesù disse in Giovanni 8:42 a certi giudei:
Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Cioè, se Dio fosse il vostro padre, colui che amate, se veramente amaste Dio, amareste anche me, ugualmente. Ma visto che non amate me, non amate Dio. Veramente vedere Dio in una nuova luce vuol dire vedere Gesù nella stessa luce di quello che si vede Dio Padre, perché Gesù è Dio. Allora, è importante capire che quando Gesù comanda il ravvedimento, è un comandamento che vale per tutti. È un comandamento a tutti. Non è escluso nessuno da questo comandamento. Non ci sono alcuni che non ne hanno bisogno. Vediamo questo, per esempio, quando alcune persone sono venute a Gesù per raccontargli delle persone innocenti che Pilato aveva ucciso mentre offrivano sacrifici. Vi leggo da Luca 13. Ma trovate questo, Luca 13, i primi quattro versetti. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro: pensate che quei giudei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? Lì si capisce quello che pensavano le persone che avevano raccontato questo. No, vi dico, ma se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloè e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete come tutti come loro. Il punto di Gesù qua è il fatto che alcune persone muoiono in sciagure, ma quello non vuol dire che sono peggio di altri, come se solo loro avessero bisogno di ravvedersi. E gli altri no. Tutti hanno bisogno di ravvedimento per poter entrare in cielo. Se non vi ravvedete, perirete anche voi. Non vuol dire che una torre cadrò, ma come sono morti loro e sono andati al giudizio, anche voi morirete, forse della vecchiaia, e andrete al giudizio se non c'è il ravvedimento, se non c'è la nascita di nuovo. Non c'è perdono senza ravvedimento. Tutti sono peccatori e così tutti devono ravvedersi. In versetto 5 allora vi ripeto: no, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti, come loro. Come loro sono periti, anche voi perirete, se non c'è vero ravvedimento. Di nuovo, leggo quello che abbiamo letto prima. Gesù dice: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Il punto non è che ci sono certi giusti e certi non giusti. Ci sono certi che credono di essere giusti, anche se non sono. È una questione di quello che uno si riconosce. Chiaramente, dopo che uno si è veramente ravveduto, diventa un giusto, ma non di natura sua, viene imputato a lui tramite i sacrifici di Cristo, per merito di Cristo. Chi vuole giustificare se stesso? Chi vuole giustificare se stesso? Chi crede che è bravo, ha fatto tanto per Dio, rimane nel suo peccato perché non si è ravveduto e ha bisogno del ravvedimento. Il giovane ricco, quando Gesù gli stava spiegando i comandamenti, così diceva: io immagino, la Bibbia non dice, che fosse sincero. Quello che dice era falso, però credo che lui era autoingannato. Cioè, non credo che stesse mentendo, credo che ormai si era autoconvinto di questa menzogna. Egli, volendo giustificarsi, volendo dichiararsi giusto per merito suo, disse a Gesù: e chi è mio prossimo? Che Gesù aveva detto di amare il tuo prossimo. Ah, ma chi è il mio prossimo? Cosa stava cercando di fare? Stava cercando di giustificarsi. Poi Gesù, per veramente far capire quanto era peccato, cosa aveva detto lui dopo? Cosa ha detto lui dopo? Se tu vuoi veramente la vita eterna, vai, vendi tutto quello che hai, dagli ai poveri e vieni a seguirmi.
Così vediamo se ama il tuo prossimo. Chiaramente lui non amava il prossimo, era andato via rattristato. In contrasto a lui c'è il pubblicano in Luca 18, ma il pubblicano se ne stava a distanza, andando nel tempio a pregare, e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbia pietà di me, il peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto di quell'altro. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Il pubblicano diceva: Signore, Dio abbia pietà di me, il peccatore. Lui sapeva di meritare il salario del peccato, la morte, sapeva quello. E ha chiesto misericordia e non giustizia. È stato giustificato, è stato perdonato. È tornato a casa giustificato perché era veramente, si era ravveduto. Allora, tutti sono peccatori e quindi il comandamento di ravvedersi vale per tutti. L'unico modo di ricevere il perdono è di un'interrogazione tipo scolastico con tre possibilità. Nascere con genitori credenti. Quello ti fa arrivare in cielo? Se i tuoi genitori sono tutti e due credenti. Funziona? Basta? No. Cercare di essere molto più buono della maggioranza delle persone che conosci. Basta? No, perché siamo debitori e non possiamo pagare il debito. L'unico modo è di ravvedersi e credere in Gesù Cristo. Tutti hanno bisogno urgente di ravvedersi. Perché urgente? Due motivi. Questo è uno dei due motivi. Non sappiamo di avere i domani. E qual è l'altro motivo per cui è urgente la necessità di ravvedersi? Sarebbe legato a quello. C'è un altro motivo. Perché è importante ravvedersi con fretta? Ma se io ho un altro 50... Io no, ma uno giovane pensa e capita di indovinare bene di avere un altro 50 anni di vita? Sì, ma va, comunque godo la vita e poi mi ravvedo alla fine. C'è un altro motivo perché? Sì?
Se uno rimanda, ancora una volta si indurisce.
Ok, la Bibbia dice che lo spirito non bussa per sempre. Il cuore diventa pieno di un callo. Ok, il cuore si indurisce. Se sento rimando, sento rifiuto, sento rimando, il mio cuore diventa duro e non è più colpito. Questo è un altro problema. Il Signore non sta lì implorando per sempre, perché il Signore non è debitore. Il Signore non è un povero che sta lì bussando. Alcuni usano il versetto in Apocalisse 3: Gesù sta alla porta e bussa, chi apre entrerà e cenerà con lui. Alcuni usano quello per evangelizzare. È sbagliato, non sto parlando di evangelizzazioni, sto parlando di credenti. In una delle chiese. Gesù non è un povero che bussa alla porta implorando alla persona: per favore apri la porta. Gesù sta seduto sul trono comandando: ravvedeti e credi nel Vangelo. E di presentare Gesù come uno che bussa sperando che la persona apra il cuore è capire Gesù in modo completamente sbagliato. Gesù non chiede, Gesù comanda. E la soluzione è di ubbidire, e di ubbidire al più presto, prima che sia troppo tardi o prima che il cuore si indurisce. Allora, Gesù dice: se non vi ravvedete, lì in Luca, perirete tutti. Cos'è questo perire? Descrive la condanna eterna. Usiamo la stessa parola, Giovanni 3,16. Chi può dirmi quello a memoria? Dio non perisca, non perisce. Stessa parola, stesso senso, condanna eterna. Oppure 1 Corinzi 1,18, la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono. Stessa parola. Ma per voi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Ma per quelli che sono sulla via della perdizione è pazzia. Perire è un modo di descrivere essere condannato al lago di fuoco nel giudizio finale. Chiunque non si ravvede di cuore sarà condannato eternamente. Questo sarebbe il senso di Matteo 12:41. I Nineviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. E qui c'è più di Giona. E qui noi abbiamo la parola di Dio, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo tutte le rivelazioni di Dio, molto più di quello che aveva Giona da dire. E se non c'è ravvedimento adesso non c'è più scampo. Chi non si ravvede si troverà in guaio eterno, come dichiara Gesù in Matteo 11. Qui la parola pentite è sempre la parola per ravvedimento, solo hanno tradotto come pentire. Guai a te, Corizan, guai a te, Bethsaida, perché se in Tiro o Sidone fossero state fatte le opere potenti e compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite, ravvedute, con cilicio e cenere. Il guaio qui vuol dire tormento eterno. Visto che non vi siete ravvedute, avrete il guaio eterno. In Marco 1:15 Gesù spiega perché predica il ravvedimento. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Qualcuno ha menzionato prima, è vicino, è vicinissimo. Appena oltre la soglia della morte c'è il regno di Dio, oppure la condanna eterna. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Il tempo è compiuto, Gesù è venuto, ha compiuto la salvezza. Ora il perdono è disponibile, ma solo finché Gesù ritorna per giudicare il mondo. Perciò oggi, come diceva qualcuno prima, è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno di ravvedersi. Allora, il comandamento di ravvedersi è un atto di grazia, il fatto di dare quel comandamento, perché Dio poteva solo lasciarci nel nostro peccato. Il comandamento di ravvedersi è anche un avvertimento di quello che succederà per chi non si ravvede. Cioè, è allo stesso tempo un atto di grazia, di offrire la salvezza, e anche un avvertimento di quello che succederà a quelli che non si ravvedono. Il comandamento di ravvedersi era solo per il tempo di Gesù? Era solo per il tempo di Gesù? Gesù intendeva solo per quella generazione? Allora, dopo la risurrezione, quando Gesù è apparso ai discepoli, in Luca 24 sto per citare, lì, dopo che aveva visto i due sulla via di Emmaus, sono tornati a Gerusalemme, e c'erano gli altri che Gesù aveva apparso anche a loro, e stavano raccontando queste cose, e Gesù è apparso in mezzo a loro, e poi disse, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me, nelle leggi di Mosè, nei profeti, nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture, e disse loro, così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto, sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. La parola in greco è ethnos, etnica, i popoli, tribi, tribù, tutte le varie persone, popoli, in tutto il mondo, cominciando già a Gerusalemme. Il messaggio del ravvedimento, il comandamento, deve essere predicato a tutti gli uomini nel mondo. Quindi è valido anche oggi. È valido per ciascuno di noi, per ciascuno di voi. Dio ci comanda di ravvederci, di essere radicalmente cambiati dentro, di togliere ogni modo sbagliato di pensare, ogni proposito, ogni ragionamento che disonora Dio o disprezza Gesù, non mettendo loro al posto che meritano. E di mettere al posto dei pensieri e ragionamenti sbagliati, propositi e desideri e ragionamenti che onorano Dio e considerano Dio il nostro tesoro, pensieri che esaltano Gesù Cristo. Allora, spero che sia chiaro che il ravvedimento non è facoltativo. l'eternità di ogni persona qui dipende da se è veramente ravveduto o no. Quindi dobbiamo esaminare i nostri pensieri, perché il ravvedimento riguarda principalmente i nostri pensieri. Il comportamento è un frutto necessario, ma è un frutto del ravvedimento. Come vediamo noi stessi, come vediamo Dio, quali ragionamenti abbiamo che basano, sulla quale basiamo la nostra vita? Siamo veramente ravveduti? Una persona non veramente ravveduta continua a vedere il peccato come un tesoro che può soddisfarlo. Per esempio, il figlio prodigo, egli vedeva una vita di dissolutezza come qualcosa di valore. Era disposto a spendere tanti soldi per una vita così. In realtà, qualunque volta che abbiamo pensieri che mettono qualsiasi cosa al posto di Dio, qualsiasi cosa al primo posto, stiamo negando a Dio il posto che merita Dio solo. E dobbiamo ravvederci. Dobbiamo ravvederci anche dopo la salvezza. Per esempio, quando siamo pieni di orgoglio, qual è il ragionamento falso a cui ci stiamo aggrappando? Quando siamo pieni di orgoglio, quando ci comportiamo con orgoglio, qual è il ragionamento sbagliato che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio? Ma più di quello, non solo che ho ragioni. Una persona umile può darsi ha ragioni. Ok, merito, ma io credo che facendomi importante, almeno nella mia mente, anche se non riesco a farlo davanti a nessun altro, se riesco meglio, ma se non riesco almeno nella mia mente, ci sono le persone che magari non hanno alcun potere, però nella loro mente non osano dire niente a nessuno, però nella loro mente sono orgogliosissimi, pensano, ah, io valgo, io questo, ah, ah. Allora credono che essere importanti nei pensieri porterà soddisfazione al cuore. Credono che sia un tesoro. Credono che soddisferà il cuore. Questo è un ragionamento falso. E bisogna ravvedersi non tanto o solo, o specificamente o principalmente, sarebbe meglio dire, dal comportamento orgoglioso, che chiaramente è sbagliato, ma dal pensiero che sta sotto quel comportamento sbagliato. Quando siamo tentati dai soldi, vuol dire che stiamo credendo che le cose materiali valgono più di Dio. Stiamo dicendo quello con le azioni. Preferisco giocare con il mio nuovo aggeggio, guardare la mia nuova macchina, guardare i miei... la rivista di mobili che vorrei comprare anche se non posso perché non ho i soldi, perché può essere una cosa realistica o solo un sogno, e anziché passare tempo con Dio. Sto dicendo che questa cosa può soddisfare il mio cuore più di Dio. Questo è il mio ragionamento. Quindi la soluzione non è per primo di smettere di passare tempo lì e leggere la Bibbia, prima di ravvedermi dal mio pensiero sbagliato e poi anche di smettere di mettere quello sopra Dio. Ricordiamo che il vero ravvedimento non è un cambiamento di comportamento, il vero ravvedimento è un cambiamento di come pensiamo, come ragioniamo. Quindi, in questo esempio, quello dei soldi, il vero ravvedimento sarebbe di non vedere più i soldi come qualcosa di prezioso. Chi cambia il suo modo di vedere i soldi non si impegnerà più ad accumulare i soldi o spendere i soldi qua e là. Il cambiamento di comportamento sarà un frutto del suo cambiamento di pensiero, ovvero dal suo vero ravvedimento di cuore. La persona orgogliosa, che cerca soddisfazione cercando di vedersi come se avesse qualche valore per proprio merito, e quindi si comporta e parla in modo orgoglioso, potrebbe cambiare comportamento per avere l'approvazione degli altri, senza essere veramente ravveduta. Invece, se si ravvede di cuore, non si vedrà più come se avesse qualche valore in sé. Invece troverà la sua soddisfazione non in quanto vale, ma in Cristo, nel Signore. Con questo cambiamento di modo di pensare, di ragionare, cambierà il suo comportamento, il suo modo di trattare gli altri, il suo modo di parlare, Allora, delle volte noi confessiamo un comportamento e non il ragionamento che sta sotto. Delle volte dobbiamo esaminare, ma perché mi comporto così? Non solo, Signore, perdonami che mi sono scattato, ma perché mi sono scattato? Perché io credo una cosa falsa e non chiedo perdono per quello e vado avanti a scattarmi per tutta la vita, chiedendo perdono ogni volta e non riesco a superare questo peccato. Perché dentro credo che se riesco a imporre la mia volontà sarò contento. Quello è un'altra menzogna che crediamo. Vi do un esempio. Un uomo che trova piacere guardando peggio le donne è in ribellione contro Dio, perché non vede Dio e la sua santità come un tesoro. Egli preferisce i piaceri momentanei del mondo, anche se sono solo mentali, falsi. Certamente, per motivi umani, potrebbe modificare il suo comportamento. Certamente potrebbe cambiare il comportamento senza essere ravveduto. Però quello che serve è un vero ravvedimento di cuore in cui egli si rende conto della sua ribellione contro Dio e inizia a considerare la gloria di Dio il suo tesoro, anziché i piaceri del peccato. A quel punto, cambiando radicalmente il suo modo di pensare, egli cambierà anche il suo comportamento. Come frutto del cambiamento di ragionamento, questo frutto di vero ravvedimento. Un uomo che non vuole onorare sua moglie, che non vuole preferire la moglie, che non vuole sacrificarsi per curarla teneramente, non ha Cristo come il suo tesoro. Quindi non basta solo, devo comportarla meglio. Perdonami, Signore. Il problema è che Cristo non è il suo tesoro. Questo è il problema di fondo. Non trovo la sua gioia nel stare più vicino a Cristo. Nello stesso modo, una moglie che non vuole essere sottomessa, un figlio o figlia che non vuole essere ubbidiente, non vuole onorare i genitori, non ha Cristo come il proprio tesoro. Preferisce il peccato anziché comunione con Dio. Quando pecchiamo, stiamo dicendo che preferiamo il peccato che Cristo. Allora può darsi il mio peccato mi allontana da mia moglie o dai miei genitori, il mio coniuge o mio fratello. E quello è anche un peccato in sé. Però il nocciolo, il cuore del problema è che preferisco il peccato. E sono egoista, prepotente, dipende quello che è, indipendente, libero dalle mie responsabilità, anziché comunione stretta con Cristo, che posso avere solamente se cammino in santità. E allora non devo solo chiedere perdono per il comportamento, devo considerare la stortezza del mio modo di pensare e ravvedermi dal mio modo storto di pensare, che sto preferendo una menzogna perché la mia essere prepotente o egoista o avere quello che voglio io non posso restare il mio cuore. Sto credendo una menzogna e ho bisogno di cambiare il mio ragionamento, il mio pensiero, ravvedermi veramente. Se cerchiamo di cambiare il comportamento senza vero ravvedimento, senza cambiare il ragionamento che ci spingeva a peccare, come ci sentiremo cercando di ubbidire quei comandamenti? Per noi saranno gravosi, giusto? Oppure, se riesco, come mi sentirò? Se riesco a ubbidire, sarò pieno di orgoglio, o mi sentirò schiacciato, uffa, quanto è duro amare mia moglie come dovrei, quanto è dura essere una moglie sottomessa. E quando ci è dura, è perché stiamo cercando di ubbidire a un comandamento quando abbiamo un ragionamento dentro che starò meglio se potessi fare come voglio io. E non stiamo ravvedendoci del modo di pensare sbagliato. E per dovere stiamo cercando di ubbidire a un comandamento, ma non abbiamo gioia nell'ubbidienza e ci è molto difficile. va bene Signore, aiutami, perché io non ho voglia di fare la mia parte come mi dicono che dovrei. Aiutami Signore, il mio atteggiamento è schifoso, ma io non ho voglia. Il problema è che sto cercando di forzarmi, implorando Dio per aiuto, a fare il mio dovere, e mi è tanto gravoso. I suoi comandamenti sono molto gravosi, perché sto credendo una menzogna, che sarei meglio se potessi fare come voglio nella carne, ma non sarei meglio, perché solo Dio può benedirmi, solo Dio può darmi la pace. La pace e la gioia sono frutti dello Spirito, e se non ho pace, se non ho gioia, posso avere tutto, cosa ho? Se non ho pace e se non ho gioia, posso avere tutto quello che voglio nella carne, ma cosa avrò? Un cuore turbato. È pesante. Allora, dobbiamo pregare di avere vero ravvedimento dei nostri pensieri, ragionamenti, che ci spingono a peccare con il comportamento. Quando cambiamo il nostro modo di pensare, quando vediamo Cristo come il nostro vero tesoro, allora il cammino dell'obbedienza diventa un cammino di gioia, perché ci porta più vicini a Cristo ogni momento, ogni giorno. Allora il nostro cuore sarà pienamente soddisfatto in Cristo. Un brano, trovate con me, Filippesi 3. Questo brano ci mostra che cos'è un cuore ravveduto. Qui c'è un esempio di un cuore ravveduto. Se tu non hai gioia nell'ubbidienza, probabilmente ancora non sei ravveduto di certi ragionamenti. Se tu non hai gioia nell'ubbidienza, probabilmente non sei ravveduto in certi ragionamenti falsi. Qui c'è un quadro ben descritto di che cos'è un cuore ravveduto, un cuore che ha ragionamenti giusti. Versetto 7, Paolo sta descrivendo quello che era importante a lui prima della salvezza. Ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quello che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Mi fermo là. Il vero ravvedimento è fondato su vedere Cristo in modo radicalmente diverso di prima. Il vero ravvedimento non è di comportarmi in modo secondo la legge di Dio per dovere. Il vero ravvedimento è di vedere Cristo come Paolo sta descrivendo qui, dove tutto quello che mi era importante considero tanta spazzatura, perché non voglio nessun ostacolo, alcun ostacolo fra me e Cristo. Non mi importa più quello che pensano gli altri di me, non mi importa più se ho tanto o poco di materiale, non mi importa più se ho o non ho i miei diritti soddisfatti, neanche mi importano le mie preferenze. Io voglio stare vicino a Cristo per goderlo, conoscerlo, esaltarlo, amarlo. E quando ho quel cuore, che sarebbe un modo radicalmente trasformato di pensare, ubbidire diventa solo la via sulla quale io corro verso Cristo. Chi è veramente ravveduto vede Cristo come il suo vero tesoro. Non vuole più peccare perché capisce che il peccato mi ostacola da Cristo. Chi invece mette enfasi su il non peccare, su seguire i comandamenti e non su Cristo come tesoro, troverai i comandamenti gravosi e se dovesse avere successo nell'obbedire si sentirà orgoglioso. Quindi quando vediamo Cristo come nostro tesoro avremo vittoria sul peccato e avremo gioia nell'ubbidire. Chi vede Cristo come tesoro, quando ha vittoria, non è orgoglioso, perché è talmente focalizzato su Cristo, che solo trabocca il ringraziamento che è un passettino più vicino al suo Salvatore, un passettino più vicino al suo Signore, e il suo cuore è sempre più soddisfatto e non ha tempo di pensare a quanto è avanti, perché vede ancora che c'è strada da fare e vuole fare quella strada. Perciò non fissate gli occhi sulle regole, i comandamenti, piuttosto fissate i vostri occhi, il vostro sguardo su Cristo, sulla sua maestà, sulla sua bellezza, sulla sua misericordia, sul suo amore, sulla sua gloria, sulla sua sapienza, sulla sua potenza e i suoi altri attributi. E desiderate Cristo Gesù. Questo è il vero ravvedimento, di cambiare quello che è sotto tutto quello che pensiamo e facciamo. È un cambiamento radicale di cuore e di mente, di pensiero, che porta a un cambiamento radicale di comportamento come frutto. Ravvediamoci ogni volta che abbiamo pensieri sbagliati. Ricordate un brano che cito spesso, secondo Corinzi 10, quando dice che demoliamo i ragionamenti che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, rendendo ogni pensiero ubbidiente a Cristo. Questo è il ravvedimento ogni volta che abbiamo un ragionamento sbagliato. Quindi, quando pecchiamo, attenzione, quando pecchiamo, quasi sicuramente abbiamo un ragionamento sbagliato. Quando ci è gravoso ubbidire e ubbidisco ma non ho gioia nell'ubbidienza, ho un ragionamento sbagliato. Quando sul cruscotto della macchina si accende una spia, vuol dire qualcosa, giusto? Se c'è quello che dice freno a mano e c'è, certe macchine hanno quella spia, cosa vuol dire se si accende, se la macchina funziona bene? Vuol dire che ha lasciato inserito freno a mano. E ci sono le macchine che hanno i segnali delle porte, e se ci accende la spia che indica la porta a destra, vuol dire che la porta è aperta, e così via. E quando trovo gravoso ubbidire, e quando pecco, è perché ho un ragionamento sbagliato. Perciò la soluzione non è di solo forzarmi, grignare i denti per forzarmi a cercare di ubbidire di più, devo cercare di ubbidire, ma è di valutare perché, cos'è che sto pensando che mi spinge a voler peccare? Perché mi è difficile voler curare mia moglie teneramente o essere sottomessa a mio marito o pagare le tasse o quello che è? O chiedere perdono a quella persona contro il quale ho peccato? Perché mi è difficile? E quando cominciamo ad esaminare, riconoscere i ragionamenti falsi, possiamo demolire ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza del nostro Signore e Dio, Gesù Cristo, e possiamo goderlo di più. Ravvediamoci di cuore e predichiamo il ravvedimento di cuore a quelli che ancora sono nelle tenebre. Preghiamo. Padre, tu sei il vero tesoro, e quante volte dopo la salvezza abbiamo cercato qualcos'altro al posto tuo, quante volte abbiamo cercato di essere prepotenti o di avere quello che volevamo noi o di spingere per le nostre preferenze o i nostri diritti o di innalzarci o di sfogarci con ira o qualche altra cosa, credendo che ci avrebbe soddisfatto il cuore. Così abbiamo sostituito te e la tua gloria al primo posto nel cuore con qualcosa di falso. Oh Signore, certamente vogliamo, dobbiamo confessare i nostri peccati, i nostri comportamenti sbagliati, le nostre parole sbagliate. Ma vogliamo veramente ravvederci dai nostri pensieri sbagliati, dai nostri ragionamenti sbagliati. Aiutaci a riconoscere. Aiutaci a non correre subito a una confessare con leggerezza un peccato, ma di esaminare non in senso esagerato, ma con veramente il cuore. Cos'è che stiamo credendo? Quale assurda, falso ragionamento, affinché possiamo ravvederci di cuore, cambiare il modo di pensare, vedere Cristo Gesù come il nostro tutto. Dice in Colossesi che abbiamo tutto in Cristo e vogliamo vederlo come il nostro tutto. Vogliamo vederlo come abbiamo letto in Filippesi. Vogliamo che tutto il resto sia spazzatura, un danno da fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Aiutaci a vederlo così. Aiutaci a aiutare l'uno l'altro a vederlo così, perché solo così possiamo avere frutto dello Spirito, che comprende anche la pace e la gioia che cerchiamo inutilmente in tante altre cose. Padre, grazie per lo Spirito Santo, opera grandemente in noi, che possiamo essere un popolo innamorato di Cristo, che possiamo non perdere il nostro primo amore, che possiamo piuttosto aumentarlo. Mostraci di più Cristo, ma vogliamo impegnarci a cercare di vederlo di più. Grazie Padre per il privilegio in Cristo Gesù di farlo. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.